E questo era Straight Jacket for Two, un brano del 2022 di Early James, cantautore e chitarrista dell'Alabama, e probabilmente mai pezzo poteva essere più indicato per introdurre la nostra prossima pagina, perché vogliamo parlarvi e parlare insieme a un ospite di Black Lives Matter, tradotto Le vite dei neri contano, semplicemente BLM. Vi sarà capitato magari di incappare in questo acronimo. È il movimento diventato nel corso degli anni il simbolo della lotta negli Stati Uniti contro la brutalità della polizia e in generale contro la violenza nei confronti degli afroamericani. Un movimento che nasceva appunto 10 anni fa in questo periodo, dopo un episodio di cronaca nera fortemente mediatizzato. Un episodio che adesso, insomma, vi raccontiamo brevemente prima di introdurre il nostro ospite, e che ha due protagonisti: il giovane Trayvon Martin, afroamericano di 17 anni, e quello che poi si rivelerà nella vicenda il suo assassino, cioè George Zimmerman.
This guy looks like he's up to no good, or he's on drugs or something. It's raining and he's just walking around looking about.
Okay, and this guy, is he white, black or Hispanic?
He looks black.
Ecco, in questo brano, in questo audio, avete sentito la voce di Zimmerman all'epoca, parliamo del 2012, è un vigilante di quartiere che chiama la polizia per segnalare quella che lui ritiene essere una presenza pericolosa per il quartiere, cioè il giovane Trayvon Martin. Martin morirà poco dopo questa telefonata, ucciso da un colpo che Zimmerman dirà di aver sparato per autodifesa. E circa un anno dopo, e siamo quindi a luglio 2013, Zimmerman verrà prosciolto da tutte le accuse, e da lì poi Black Lives Matter, che era poi nato come una campagna sociale, esploderà e diventerà un movimento popolare che scenderà anche per strada. Noi, per parlare di Black Lives Matter, introduciamo ora, anzi ho il piacere di introdurre e di ritrovare il professor Stefano Luconi, professore di storia dell'America del Nord all'Università di Padova e autore di diversi libri proprio sulla storia degli afroamericani. Buonasera, professore.
Buonasera, grazie di avermi invitato.
Allora, noi abbiamo dato quelle che erano le circostanze, per così dire, spicciole in cui è nato il movimento, ma possiamo ricostruire brevemente qual era il contesto generale di quel 2013? Sappiamo che era in carica, per esempio, il primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti, cioè Barack Obama.
Sì, il contesto è quello di una maggiore presenza istituzionale da parte degli afroamericani. Ricordo non soltanto Obama presidente, ma anche Eric Holder, un afroamericano segretario alla giustizia, Attorney General degli Stati Uniti, e Jay Johnson, sempre un afroamericano, che era il segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna. Quindi in questo contesto gli afroamericani, che da decenni, vorrei dire quasi da sempre, erano oggetto, vittime di forme di brutalità, si aspettavano una maggiore tutela da parte delle istituzioni, proprio per una maggiore presenza dei neri in quella che Nanny avrebbe chiamato la stanza dei bottoni. Così non fu, nel caso della soluzione di Zimmerman fu l'episodio più evidente, e quindi nacque questo movimento attraverso un hashtag che proprio voleva mantenere l'attenzione sulla discriminazione dei neri da parte delle istituzioni, in un momento in cui si ipotizzava che le istituzioni fossero molto più sensibili rispetto al passato sulle condizioni degli afroamericani.
Ecco, quindi appunto un contesto nel quale alla presenza degli afroamericani nelle stanze dei bottoni non corrispondeva un cambiamento nella società. Allora, in questi 10 anni, così a grosso modo e grossolanamente, che tipo di strategia e di organizzazione ha adottato Black Lives Matter per portare avanti la sua battaglia?
Beh, Black Lives Matter ha avuto, diciamo così, un consenso molto altalenante, e ha basato la sua strategia, quella interna agli Stati Uniti, perché poi ha avuto delle diramazioni internazionali, direi quasi globali, dal Regno Unito all'Australia, però a livello nazionale, con grandi mobilitazioni in occasione di casi particolarmente eclatanti che avrebbero continuato a manifestarsi, uno su tutti, il caso di George Floyd, ucciso, come tutti sappiamo, anzi soffocato dal ginocchio di un agente di polizia.
Sì, poi ne parleremo e avremo anche un audio, scusi se l'ho interrotta.
No, prego. Quindi mobilitazioni per, da un lato, cambiare un po' le regole di ingaggio della polizia, arrivando al punto da lanciare la battaglia sul defund police, cioè togliere i fondi ai dipartimenti di polizia per ripensare alla sicurezza pubblica, in un certo senso smilitarizzando la sicurezza pubblica. Dall'altra, varare anche una serie di provvedimenti legislativi a garanzia dei cittadini appartenenti soprattutto alle minoranze, non soltanto gli afroamericani, ma anche gli ispanici e gli asiatici. In alcuni casi hanno ottenuto dei successi a livello legislativo, in altri invece no. Penso per esempio a livello legislativo l'Emmett Till Anti-Lynching Act, che è stato approvato nel marzo dell'anno scorso e che ha inserito l'uccisione dei neri per motivi razziali all'interno dei reati, dei crimini per motivi di odio, che comporta un aggravamento della pena. Penso alle cosiddette Breonna Laws approvate da alcuni stati, che limitano l'uso della forza da parte della polizia e soprattutto l'irruzione nelle abitazioni private senza che gli agenti delle forze dell'ordine si qualifichino come tali. Prende il nome questa legge dal caso di Breonna Taylor, che fu uccisa da poliziotti che avevano fatto irruzione nel suo appartamento senza qualificarsi, alla ricerca di un presunto spacciatore di droga.
Ecco, io le ho citato il 2013, lei adesso ha citato uno dei successi legislativi dello scorso anno. Con un prossimo audio le propongo di tornare brevemente invece al 2016, sentiamo.
Well, you see them marching, and you see them on occasion, at least I've seen it, where they're essentially calling death to the police, and that's not acceptable.
Ecco, abbiamo sentito la voce del presidente Trump, che vince le elezioni, cambia evidentemente la musica per il movimento, e il presidente Trump, che non è così incline a denunciare la violenza del suprematismo bianco, che ha una sorta di recrudescenza in quegli anni, denuncia però l'atteggiamento violento invece dei manifestanti di Black Lives Matter. Ecco, secondo lei all'interno del movimento c'è stato un problema di questo tipo o è stato amplificato da una certa parte politica?
Dunque, ci sono stati dei casi di degenerazione delle proteste in episodi di violenza, però statisticamente circa l'84-85% delle manifestazioni organizzate da Black Lives Matter sono state delle manifestazioni assolutamente non violente, assolutamente pacifiche. Trump ha strumentalizzato il tutto nel 2016 per conquistare il voto dei suprematisti bianchi, dei bianchi che si sentivano in pericolo per le rivendicazioni degli afroamericani, sfruttando due episodi di cronaca nera del luglio del 2016, quando due reduci afroamericani evidentemente squilibrati spararono a casaccio, la prima volta a Dallas, la seconda volta a Baton Rouge, nei confronti di agenti di polizia, per vendicare due afroamericani che erano stati uccisi dalle forze dell'ordine pochi giorni prima, uno a Baton Rouge, l'altro in un centro vicino a Minneapolis, senza però che questi poliziotti fossero in qualche modo coinvolti negli episodi di uccisione di questi due afroamericani, ma soprattutto questi due reduci. Per la cronaca, uno si chiamava Xavier Johnson e l'altro Gavin Long, fossero in qualche modo collegati al movimento Black Lives Matter. Fu Trump che volle farne una sorta di braccio armato di Black Lives Matter, strumentalizzando questi episodi marginali di cronaca nera per motivi meramente elettoralistici.
Ecco, le propongo adesso di saltare invece al 2020, riprendiamo quello che lei ha già citato, cioè il caso di George Floyd, perché poi ho una domanda su questo e una domanda conclusiva.
Well, you got him down, man. Let him breathe, least, man. Yeah, but bro, he's not f***ing moving.
We, the jury, in the above entitled matter, as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
Ecco, la morte di George Floyd per mano dell'agente Derek Chauvin, che verrà condannato 2 anni dopo. Abbiamo sentito insomma sia l'uccisione di George Floyd sia la lettura della sentenza di colpevolezza. Questa è un po', diciamo così, l'emblema della vittoria del movimento, secondo lei, perché in qualche modo la condanna chiude quel cerchio iniziato con Trayvon Martin e apre una nuova era forse nel campo della responsabilità delle forze dell'ordine nei confronti di un uso eccessivo della forza, quelli che gli americani chiamano l'accountability, che era uno dei problemi, dei primi problemi sollevati da Black Lives Matter.
Sì, questo è vero fino a un certo punto, nel senso che nel momento in cui Trump è presidente degli Stati Uniti, c'è un razzista dichiarato alla Casa Bianca, l'episodio di George Floyd, grazie all'intervento di Black Lives Matter, riaccende l'attenzione sulla questione razziale, tra l'altro in un contesto in cui c'erano apparentemente altre priorità, perché siamo nel pieno della diffusione della pandemia del Covid-19 negli Stati Uniti. Sul fatto che si chiuda il cerchio io non sono del tutto convinto, proprio a livello legislativo, perché da anni giace approvata dalla Camera dei rappresentanti, ma insabbiata al Senato, dove i repubblicani hanno avuto a lungo la maggioranza, una proposta di legge che appunto si chiama George Floyd Justice in Policing Act, che vorrebbe, se approvata, vietare le prese al collo nel corso dei fermi di polizia, che vorrebbe più in generale limitare l'uso della forza da parte degli agenti e soprattutto vorrebbe ridurre il ricorso alla qualified immunity. La qualified immunity è una dottrina elaborata dalla Corte Suprema nel 1967 per tutelare i funzionari pubblici, quindi anche i poliziotti, da cause che possono essere intentate per azioni discrezionali. L'idea è che il poliziotto, dovendo decidere in pochissimi secondi, può compiere degli errori in buona fede e quindi viene in qualche modo coperto da questa qualified immunity, però questa legge non è mai diventata legge. È stata una proposta che è passata alla Camera più volte, ma è rimasta bloccata al Senato. Quindi da un punto di vista legislativo direi che Black Lives Matter su questo punto non è riuscita a centrare l'obiettivo principale.
Le volevo fare un'ultima domanda, le chiedo brevità in questo caso. L'attivismo afroamericano, se penso anche a altri personaggi come Martin Luther King o Malcolm X, ha spesso oscillato tra atteggiamenti molto diversi nel rapporto proprio con i bianchi, cioè dal riconoscimento da una parte di doverli coinvolgere in una lotta per una forma di emancipazione che in qualche modo riguarda un intero paese, emancipazione evidentemente dal suo passato schiavista, e dall'altra parte una totale separazione, una sorta di razzismo al contrario. Secondo lei dove si colloca da questo punto di vista Black Lives Matter?
Direi che si colloca nella tradizione di King, non è un movimento che rivendica la separazione razziale, in numerose manifestazioni si sono viste anche una folta presenza di bianchi.
Grazie mille professor Stefano Lucconi per essere stato con noi a Ho visto cose.
Grazie a voi, buon ascolto.